Io parto con un applauso. Questa puntata la voglio iniziare con un applauso, perché abbiamo chi dagli States è sveglio alle 5 del mattino per noi, per aiutarci con divulgazione di informazioni, di test proprio sul campo con Tesla. E sì, do subito la parola a lui, dai ragazzi, Fabrizio Devix su YouTube. Grazie, grazie.
Ciao ragazzi, grazie dell'invito, 5.04 del mattino, solo per voi, e vi ho portato anche il Cybertruck della Hot Wheels, così, giusto per farti rosicare un po'.
Ecco, esatto. Allora, nel frattempo saluto naturalmente anche Andrea e Ale, che sono qua con noi, ovviamente.
Ciao ragazzi, grazie Fabri, grazie.
Ciao a tutti. Veramente.
Esatto. E niente, quindi ragazzi, insomma, è una puntata un po' particolare, perché ci sono tantissime notizie e Fabri, ve lo ricordo, su YouTube ha un canale pazzesco, perché non solo è l'unico italiano dotato di FSD su YouTube, praticamente possiamo dire così, però ha iniziato anche una sorta di rubrica dedicata a news, un po' in stile podcast, però ancora più veloce, più fresco, no? Diciamo così, che vi aggiorna appunto con una costanza un po' come decide lui, nel senso che non hai dato una tempistica precisa, no? su quelle puntate, però è sicuramente interessante, perché il tuo punto di vista, soprattutto... tu che sei a contatto tutti i giorni con quelle informazioni lì, insomma, vale sicuramente la pena ascoltarlo. Quindi andate, ecco, mi ha già fatto vedere il Cybertruck su YouTube, quindi se ci seguite su YouTube è meglio, perché vedete le nostre facce, che non è male, e soprattutto vedete queste cose, questi backstage. Eccolo là.
Sì, no, l'idea era quella, così, di fare dei piccoli aggiornamenti rapidi. Infatti i video sono 3, 4, 5 minuti massimo. Se c'è qualche notizia interessante giornalieri, e altrimenti ogni 2 giorni, 3 giorni. Quando c'è qualcosa di cui parlare, giusto aggiornamenti rapidi e così, basta. Era così un'idea per divertirsi.
Fantastico, fantastico. No, e questa settimana sono successe un po' di cose, immagino abbiate sentito, no, di giusto una conference call, giusto una earning call con qualche bombetta qua e là. Tra l'altro, noi ci siamo segnati naturalmente tutte le notizie, possiamo già snocciolarvi qualcosina. C'è stata molta roba su Cybertruck, perché come al solito ogni settimana la gente vuole sapere di quello. Poi in realtà ci sono anche notizie collegate alla earning call, dove Elon Musk presente, quindi notizia importante, era presente, ha parlato un po' di tutti gli aspetti, soprattutto della tanto attesa roadmap dei prodotti in arrivo, che in realtà ha, diciamo, spoilerato zero, perché non si è capito esattamente che cosa volesse far passare. Ti chiedo subito, Fabri, te come l'hai vissuta quella earning call?
Secondo me è una delle, forse la earnings call più importante della storia di Tesla, che io ho visto, li ho visti intanto veramente, veramente sicuri di tutto, sia Elon che Zach che Drew, proprio anche quando parlavano di FSD mi sembravano proprio sicuri al 1000%. Per quanto riguarda la lineup dei prodotti, anche in quel caso se ne sono fregati totalmente degli investitori o altro, ci hanno detto: noi dobbiamo produrre più macchine, per produrre più macchine dobbiamo andare avanti con 3 e Y, punto. Cioè non c'è altro da dire, se introduciamo il Cybertruck vuol dire che a fine anno produciamo meno, quindi non è il nostro obiettivo, se lo volete aspettate. Quindi è stato proprio... secondo me è fantastico, bellissimo.
Sincero anche, eh?
No, quello è il punto, è che sai, molte persone che non seguono Tesla da vicino, quindi il 99% di chi poi legge gli articoli, pensa che ci sia sempre dietro qualcosa, no? Invece Elon è così, lui è diretto, sincero, non ha niente da nascondere. Cioè, questo è quello che vuole fare, e basta.
Esatto. Condivido in tutto, cioè condivido in toto, nel senso che secondo me l'unico dettaglio che deve essere chiaro di Elon è che solo lato tempistiche potrebbe sballare di qualche anno, qualche settimana, qualche mese. Però per il resto, quando dichiara una cosa è abbastanza affidabile, ecco, da questo punto di vista direi che lo ha dimostrato ampiamente.
Elon al massimo sbaglia di un lustro, non di più, ecco, poi... dettagli, no. Però ci arriva in fondo. Cioè, sì. Ragazzi, io stamattina confesso che ero rimasto un po' indietro con tutte le varie attività Tesla collaterali, quindi mi sono guardato tutti gli ultimi video di Fabrizio e a parte l'invidia per il fatto che può provare la beta, ma devo dire che insomma hanno ragione a essere tranquilli da quel lato lì, perché hanno scollinato, secondo me hanno veramente scollinato.
Sì, e tu considera che io ancora non ho la 10.9, io ho ancora la 10.8, perché a quanto pare l'hanno rilasciata a un terzo più o meno dei tester, più o meno, no, forse meno. E hanno visto che c'era qualcosa da sistemare. Ora con la 10.8 avevano rilasciato un piccolo update, appunto il punto 1. La 9 sembra che abbiano bloccato il rilascio e a questo punto aspetto la 11, che sarà probabilmente un enorme passo avanti, perché ricordo che è la versione in cui unificheranno il codice della beta con l'autopilot autostradale. Quindi secondo me la parte autostradale ne guadagnerà all'infinito, perché come dicevamo prima della live con Ale, oggi come oggi, a parte, sai, incroci particolarmente incasinati o altro, la guida urbana è molto più fluida e molto più umana, tra virgolette, dell'autopilot normale. Quindi mi aspetto un miglioramento sensibile anche per quanto riguarda l'autopilot autostradale.
Certo.
Interessante. Credi che si limiterà a quello oppure la 11 porterà ulteriori benefit seri importanti anche lato guida cittadina?
Allora, intanto sì, gli aggiornamenti comprendono sempre dei miglioramenti. Se loro nelle release notes mettono migliorato del 5% il riconoscimento dei pedoni oppure il 10% un'altra cosa, eccetera. Una cosa interessante della 10.9 delle release era l'utilizzo maggiore della frenata rigenerativa, quindi in generale, quindi una fluidità ancora migliore. Adesso vado a memoria, non ce l'ho sotto mano. E anche sulla 10.9 c'era un punto delle release note estremamente interessante dove si faceva riferimento all'aumento dei bit per quanto riguarda la lettura delle immagini con scarsa visibilità. Datemi un secondo che vi spiego un attimino, perché fa riferimento a un'intervista che ha fatto Elon con Lex Fridman subito dopo Natale. Hanno creato una nuova rete neurale per l'utilizzo delle immagini con scarsa visibilità, cioè contano i fotoni materialmente di ogni pixel, ok? Provo a spiegarla in maniera più semplice. Fino ad adesso si usava un sistema 8-bit, quindi 256 tonalità di grigio. Adesso passano a un sistema a 1024 bit, scusatemi, a 10 bit, quindi 1024 tonalità di grigio. Elon ha spiegato che noi non dobbiamo vedere un'immagine come per esempio adesso ci vediamo qui con le fotocamere, quello che vedete dietro di me è nero, no? Dietro il finestrino qui è nero. Dice il sistema non vede l'immagine, vede un po' come il codice di Matrix, no? Non ha bisogno di vedere l'immagine ed è molto ma molto molto più preciso di quello che possiamo vedere noi. Quindi in questo nero che vedete dal mio finestrino lui ci vede 1000 tonalità di grigio. Quindi in condizioni di scarsa visibilità quando guida vede molto meglio in profondità e questo va a pari con il non utilizzo del radar, quindi il fatto che secondo lui solo le telecamere funzionano, bastano e avanzano.
Eccezionale. Pazzesco. Tra l'altro Elon, ricordiamolo che durante la earning call ha specificato che sarebbe scioccato, ha letteralmente usato queste parole, scioccato se nel 2022 non riuscisse ad ottenere finalmente la FSD migliore della guida umana, diciamo così, chiaramente statisticamente, cioè migliore del 99%, no, degli esseri umani, più sicura, ecco, più sicura.
E anche, quindi, anche da questo punto di vista lui non ha, hai detto, hai riportato bene, lui non ha parlato di robotaxi, perché infatti anche lì molti hanno detto rilascio FSD 2022, no, lui non ha detto questo, lui ha detto, come hai detto tu, sarei stupito se non fosse molto più sicura del guidatore umano medio, il che secondo me lo è già, quindi bastano le statistiche. Ma una cosa importante secondo me, e come la vedo io per il 2022, e già l'ho detto in vari video, che secondo me la rilasceranno entro l'anno negli Stati Uniti, come la rilasceranno esattamente come è l'autopilot adesso, quindi quando tu vai ad attivarlo c'è sempre tra parentesi la scritta beta. Ora, per chi non ha una Tesla, quando voi attivate l'autosterzatura di autopilot anche in Europa, la macchina vi dice attenzione che è sempre una beta e dovete sempre essere responsabili alla guida. Secondo me faranno esattamente la stessa cosa con il rilascio dell'FSD negli Stati Uniti, quindi ci sarà guida urbana attiva, sì, ti dirà che è sempre una beta, quindi funzionerà, potrai usarlo, ovviamente se fa un errore potrai riprenderlo esattamente come accade adesso per la guida in autopilot autostradale. Secondo me entro 2022 lo rilasceranno così.
Wow. Wow.
Ma tu che lo stai provando, scusa se ti interrompo, tu che lo stai provando, noti ogni aggiornamento una sensibile miglioria, diciamo, del funzionamento di FSD? Oppure sono limature che loro aggiungono ogni versione? Cioè, non so, ti faccio un esempio, allora, fanno l'aggiornamento. Sì. Faccio un esempio, non so, nell'aggiornamento, nel release note scrivono migliorato la gestione dei semafori, non so, dico una fesseria, e ti accorgi che effettivamente il miglioramento è sensibile o comunque è una limatura rispetto alla versione precedente che stavi utilizzando fino al giorno prima?
Comunque alcune cose si notano chiaramente, altre ovviamente sono limature, cioè quando dicono che, come dicevo prima, riconoscono il 3% in più dei pedoni piuttosto che,
certo,
le righe per terra, eccetera. Ovviamente quelle sono cose che tu non noti perché non puoi sapere se la macchina vede più o meno. Io sullo schermo vedo comunque il pedone, il cane, distingue anche i cani adesso sullo schermo, quindi è incredibile davvero. E cioè fai il render, intendo. Certo. E quindi queste cose qui, sai, non puoi valutarle. Quello che puoi valutare invece è proprio la fluidità di guida. Io un'area in cui spero ci siano dei miglioramenti, perché ancora è un po' titubante, come però è giusto che sia, è un po' l'uscita dagli stop, nel senso che in uno stop con visibilità lo fa veramente alla grande, cioè arriva. E se non arriva nessuno, qui considerate che anche in Italia sarebbe così, se c'è catena di stop bisogna fermarsi completamente e poi ripartire anche se non arriva nessuno. Diciamo che qui questa cosa è un po' più enfatizzata, quindi arrivo allo stop, mi fermo, se non arriva nessuno parte tranquillamente. In uno stop invece dove ha poca visibilità, sapete quegli stop dove bisogna un pochino andare avanti con la macchina, no? per controllare perché non ci vedo. Lei fa esattamente questo, considerate che per lei è più facile perché le telecamere sono più avanti del nostro occhio, quindi noi ci sporgiamo in avanti per andare a vedere, ma le telecamere sono sopra lo specchietto, quindi già vedono più avanti di noi. Ecco, in questo frangente vorrei che fosse un po' più sicura nell'uscita dagli stop, però anche qui quando io vado a dare un po' d'acceleratore per confermare, quello è un input che poi va a Tesla per migliorare queste situazioni. Ecco, certo. Questo è. Ho notato un enorme miglioramento nelle svolte a sinistra dove devi dare precedenza a chi arriva dall'altra parte. Ecco, questa gestione è spettacolare secondo me. Cioè a volte, ora immaginate, se guardate qualche video vi rendete conto, io sono in una corsia per girare a sinistra, dall'altra parte magari ho un paio di corsie che arrivano contro, nel senso opposto, quindi devo aspettare il mio turno per passare. E magari ho io personalmente la visuale bloccata da un'altra macchina che deve girare nel senso opposto al mio, se riesco a spiegarmi. Ecco, ogni tanto io guardo lo schermo per vedere se arrivano macchine dall'altra parte e parte in maniera estremamente sicura. Lei quando pensa di poter partire parte, e finora me le ha sempre fatte benissimo queste situazioni. Questo è stato un enorme miglioramento dalla versione precedente.
Ti faccio una domanda strana, Fabrizio. Allora, io la prima volta che ho usato l'autopilot base, sono arrivato a casa che ero incriccato dalla tensione muscolare perché ancora non mi fidavo, no? Qual è il tuo livello di confidenza adesso con la beta? Cioè, quanto stai tranquillo e quanto stai in tensione quando arrivi a situazioni un po' più particolari?
Allora, c'è da dire che ovviamente la beta è stata rilasciata a chi aveva già esperienza con l'autopilot. Allora, se tu prendi una persona, la metti sulla beta senza avere la minima esperienza, questo diventa pazzo, no? Nel senso che c'era stata anche una polemica un mesetto fa di un giornalista, non mi ricordo di quale testata americana, comunque una grossa testata, questo qui l'hanno preso, l'hanno messo al volante, gli hanno attivato la beta e questo ha detto: ho rischiato di morire 200 volte, no? Sapete quei titoli clickbait così, infatti c'è stato un sacco di polemica. No, allora, la beta è stata rilasciata ovviamente su richiesta dell'utente e a chi comunque già Autopilot lo usa. Io le prime due settimane che avevo Autopilot in Italia nel 2018 su Model S mi cagavo ogni curva, no? E poi piano piano impari a capire quello che può fare. Con la beta io ti dico, a parte veramente l'inizio dove capisci, no, quali sono i margini, io adesso tengo come sempre la mia mano sinistra sul volante, lo lascio andare e se vedo proprio che sbaglia riprendo col volante, perché guarda, secondo me l'errore, ma in senso positivo, di pensiero che ha chi non la usa, è che le correzioni vengono fatte col freno. Io invece con la beta uso molto di più l'acceleratore del freno. Perché essendo prudente sono più le volte che devo confermare io con l'acceleratore piuttosto che le volte, anzi praticamente mai, che devo frenare perché sta sbagliando. Quindi secondo me la maggior parte degli interventi sono acceleratore all'80%, sterzo un altro 15% e freno forse 5%. Cioè questo è il ratio di intervento e se consideri che quando tu acceleri la beta non disingaggia perché gli dai una conferma, considera che vuol dire che io per l'85% dei casi io non disingaggio mai la beta. Adesso numeri un po' a caso, però ecco, per rendere l'idea, l'ordine di grandezza.
Chiarissimo.
Perché quindi tu non devi tenere la mano sul volante come in Italia, giusto? Cioè
sì,
nel senso
sì, è uguale, okay. Però ovviamente allora, quando lo usi autostradale tieni la mano appesa al volante e gli dai quel peso che serve e difficilmente la macchina curve particolarmente accentuate. Ovviamente in guida urbana ogni tanto lo devi lasciare andare, cioè lo devi far scorrere, perché sennò come fa a girare il volante? Parliamo di curve anche oltre i 90 gradi, quindi il volante insomma gira quasi completamente, quindi devi lasciarlo un po' andare e poi ogni tanto gli fai sentire comunque quella coppia, ecco, che serve.
Secondo me tra un po' sposteranno quell'obbligo, almeno negli Stati Uniti, dall'obbligo di tenere la mano sul volante, perché oggettivamente quando è per quello che vedendo i tuoi video, no, dalla macchina, cioè lo sterzo lo fa andare, quindi è difficile tenere la mano appoggiata. Useranno probabilmente forse un domani la telecamera direttamente per verificare
il livello di attenzione.
Il guidatore sia attento, esatto, ha più senso per
già
certi versi.
Già la stanno usando, perché nella community della beta, un gruppo Facebook dei tester, qualcuno è stato buttato fuori, ma adesso hanno alzato a 5 avvisi di uso sbagliato della beta, quindi se prendi il cellulare, se non metti la mano sul volante, eccetera. Ho dei feedback dove magari uno guarda da un'altra parte per un certo tempo e sullo schermo viene fuori l'avviso col volante rosso e di prendere subito il controllo della macchina. Quindi la telecamera la stanno usando e questo mi pare l'abbiano introdotto dalla 10.3.
Ah.
Ma senti, ti faccio una domanda, se io oscuro la telecamera interna?
Non puoi usarlo.
Ah, non puoi usarlo. Okay.
Hanno provato. Sì. Te lo dice.
Andrea vuole mettere un cartonato fisso di se stesso, fermo, riprende sempre quello.
È come sui film, no? Che prendi la registrazione di te stesso super attentissimo, no? Gli piazzi un telefono davanti, così il loop costante.
No, ma gli occhiali che si usavano una volta a scuola, quelli con gli occhi a palla, no?
Mamma mia, ma perché dobbiamo sempre trovare le scamotage?
No? Siamo italiani. Siamo italiani.
Inside, proprio.
Per il gusto, per il gusto di... Comunque, vabbè, parlando di dichiarazioni di Elon, ne ha tirata fuori giusto una così, leggera, delicata. Crede che appunto l'FSD di Tesla sia avanti 5 anni rispetto ad un'eventuale concorrenza di altri brand. Quindi l'ha proprio sparata su Twitter, ha detto, considerando quanto sia difficile gestire FSD, penso che almeno 5 anni o anche di più... ce ne siano, ecco, ci siano questi 5 anni tra Tesla e un qualsiasi altro brand. Questa è una notizia molto importante, soprattutto perché, ricordiamoci, FSD, noi ne stiamo parlando sempre in relazione a automobili, a Tesla Automotive, tra virgolette, però ricordiamoci che c'è anche un Tesla Bot, che è stato uno degli argomenti principali che io mai mi sarei aspettato durante la earning call, però si è sentito più volte lui ha menzionato che già da quest'anno il bot diventa, non dico una priorità, però potrebbe diventare un elemento di focus importante per Tesla, perché chiaramente, ha detto, andrebbe ad aiutare un sacco di settori, potrebbe ridurre tantissimo i costi, è sicuramente un prodotto che cambierebbe la storia, più addirittura di FSD, per come la conosciamo noi. Quando parliamo di FSD, alla fine parliamo di un cervello che riesce veramente a riconoscere ciò che sta intorno a lui. Immaginiamocelo applicato ad un robot che è in grado di svolgere i compiti principali, diciamo, a livello proprio di magari lavoro in fabbrica, anche non, cioè, qualsiasi cosa, assistenza, adesso, cioè, le possibilità immagino siano infinite, però mi ha stupito che Elon abbia tirato fuori questo elemento, tra l'altro, ripeto, per il 2022, cioè non per il 2028. Io mi ricordo, durante la presentazione vedevi sto umanoide e poi l'aveva fatto anche ballare, vabbè, insomma, tutte quelle cose bellissime, però ti aspettavi veramente che potesse essere il classico progetto per 10 anni avanti e chi se ne frega? In realtà Tesla fa sul serio anche su Optimus, il famoso Optimus. Ha fatto la battuta con Optimus Prime, naturalmente, eh? Era inevitabile. Inevitabile. Bene!
Ci sono state anche altre dichiarazioni interessanti, soprattutto una poco positiva, perché si aspettava effettivamente la macchina da $25,000, no? La Bravo. Famosa Model 2, Model 0, Model X, non si sa come... No, Model X no, esiste già.
Model X no.
Insomma, il Model da basso costo purtroppo è stato dichiarato, come diciamo all'inizio, che non ci sarà almeno per quest'anno. Non ci stanno lavorando, e perché probabilmente, come abbiamo già detto, hanno già abbastanza carne sul fuoco, e tra l'altro su un'altra dichiarazione ha fatto riferimento esplicitamente che quest'anno saranno in grado di mantenere l'aumento del 50% di anno in anno di produzione di auto senza grossi problemi. Probabilmente introdurre un'altra vettura avrebbe scombinato questi piani, e non ne vedo, io stesso non ne vedo la necessità in questo momento, visto che Model 3 e Model Y stanno vendendo benissimo, come vi raccontiamo ogni settimana quando riportiamo i vostri numeri. Però insomma, è comunque una brutta notizia questa.
Guarda, se posso dare un'interpretazione a questa notizia, lui più che altro ha detto che la motivazione è un po' più ampia, cioè con il rilascio dell'FSD comincia a perdere anche un po' significato pensare al prezzo d'acquisto dell'auto, perché io lo relaziono sempre al contesto americano, okay? Quindi cerchiamo di fare questo sforzo e di capire un po' di più qual è il contesto americano. Se io metto per strada un robotaxi, realisticamente, ok, che sia la Model 3 o la Model Y, comunque ha il suo costo, perché anche qui la mia, che è una Standard Range Plus, penso che adesso parta da 42, se non sbaglio, mila dollari più tasse, insomma. e che comunque rimane un costo non abbordabilissimo ai più. Se io metto in commercio un'auto che effettivamente è robotaxi, io posso, ho due scelte. La prima è comprare l'auto, che però mi diventa una risorsa e che sì, mi costa $45,000, ma se io la uso un'ora al giorno, le altre 9 ore la uso per avere un profitto. Perché vi dico, fate riferimento al mercato, non al mercato, al contesto americano? Perché qui, se io voglio affittare la mia macchina oggi, io vado su un'app che si chiama Turo e io affitto la mia macchina. Certo. I ricavi vengono tassati annualmente, è come se io avessi in Italia, ora non sono esperto, ma è come se io utilizzassi una sorta di ritenuta d'acconto in Italia. Quindi io, senza una partita IVA, senza avere licenze particolari, io affitto la mia macchina. A fine anno Turo mi manda il mio consuntivo di quello che ho guadagnato e io lo dichiaro nelle tasse. Facile, semplice. Secondo aspetto, se io non voglio comprare la macchina, semplicemente tramite una piattaforma che sicuramente Tesla ha già sviluppato e sta ancora sviluppando, perché mi ricordo che è stato presentato qualcosa di simile durante l'Autonomy Day, io tramite quest'app vado a richiedere il servizio auto dalle ore 7 per andare dal punto A al punto B e pago il mio costo chilometrico. Quindi a quel punto non mi conviene comprare un'auto. A questo punto capite che in questo contesto un'auto da $25,000, dove comunque vuol dire fare un'altra, fare uno sviluppo di un nuovo progetto, linee di produzione, togliere risorse a Model 3, Model Y e Cybertruck, comincia a perdere un po' di senso. Non so se riesco a far passare la motivazione dietro a questa dichiarazione di Elon.
Certo, sì sì, ho capito il tuo punto di vista. Intanto abbiamo perso Snuggle dalla diretta, ma ecco, rieccolo. Comunque insomma, per il mercato soprattutto europeo, comunque per il mercato, per altri mercati, una macchina a $25,000, come abbiamo parlato in anche altre puntate, avrebbe di sicuro devastato un po', come dire, le file di tutti gli altri per tutti gli altri produttori, che in questo momento a $25,000 già l'offerta è veramente poco alta, cioè ci sono pochissime auto valide elettriche su quel taglio di prezzo. Se l'avessero introdotta, come stavo dicendo, sarebbe stato un vero problema per gli altri produttori. E anche per Tesla, perché a $25,000 credo, infatti, la prenderebbe anche... Boh, tutti penso la prenderebbero.
Ma il problema è proprio questo, è che se tu abbassi il prezzo, poi la domanda non è lineare. Se tu abbassi il prezzo di 10, no, non hai un aumento di 10 di domanda, ma è un aumento di 100, di 1000, perché sì, basta abbassare leggermente quella soglia e cioè la domanda diventa enorme, quindi già adesso non ce la fanno a stargli dietro, figuriamoci adesso. Mi pare che in Europa, cos'è per Model Y, riescono ancora a stare nei trimestri, cioè se ordino adesso credo che riescono a consegnare ancora entro marzo, o forse vanno già al trimestre successivo, non
lo dico subito. Comunque controllo
così, comunque con Berlino migliorerà questa cosa, però comunque tutto quello che loro producono lo vendono, no, andare a introdurre un nuovo prodotto ha poco senso.
Sì sì, esatto, e soprattutto con dei margini pazzeschi, perché se pensiamo adesso alla Model Y di Berlino, cioè adesso tutti i soldi che si risparmiano tra la Cina, l'importazione, la spedizione, eccetera 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 eccetera, cioè già lì sarà pazzesco il risparmio. Tesla chiaramente dovrà mantenere i prezzi però allineati a quelli, insomma, global, e quindi anche lì avrà dei margini più importanti. Molti infatti dicono che il modello da $25,000, €25,000, €30,000, quello che sarà, probabilmente in futuro potrà essere rappresentato da una versione di Model 3 o Model Y ancora più rivisitata, magari un pochettino meno performante, ma comunque più accessibile, però tutto sempre in ottica di capacità produttiva sufficiente per rispondere alla domanda. Perché ragazzi, cioè, anche quest'anno, ok, si parla già di un 50% garantito in termini di produzione e di consegne. Probabilmente sarà anche di più del 50%, già lo sappiamo, perché se fosse il 50% dovremmo aspettarci 1,2 milioni, 1,3 milioni di consegne. Però insomma, su Twitter stanno già girando, su Twitter, ma ovunque stanno già girando numeri più sull'1,5, 1,6 milioni più di vetture, ma forse, esatto, anche di più, c'è chi dice 1,8. No, non dico chi spara 2 milioni perché mi sembrano veramente, cioè, più del 100%, insomma, però insomma, capite che quando c'è una crescita di questo tipo, Elon infatti mi sembra che l'abbia menzionato durante la earning call, cioè lui dice: ragazzi, cioè, possiamo pensare di fare qualcosa di più, qualche nuovo prodotto, nel momento in cui riusciamo a calmare un attimo questa domanda. Ma fino al punto in cui c'è questa domanda, cioè, cosa possiamo fare? C'è poco da fare. Andre, dici quanto dobbiamo aspettare per una Model Y?
Niente. Allora, la Model Y, la long range, febbraio 2022. Ricordo a chi ci sta ascoltando in differita, perché questo è un podcast che lo stiamo registrando il 30 di gennaio. Quindi potenzialmente in meno di 30 giorni ce l'hai. Esatto, dopo domani ce l'hai. La performance a marzo è segnata. Poi ovviamente non sono stato allora lì a giocare con colori di vernice, cerchioni, cioè cose di questo genere, ma diciamo la standard, quella che tiene proposta, bianca, tutto base, chiamiamolo così, febbraio e marzo, che non è niente, cioè veramente non è niente.
No, buono. E ti dico che qui negli Stati Uniti, ordinando adesso la Model Y Long Range, vai a dicembre.
Mamma mia.
Le importiamo noi dall'Europa per voi.
Mamma
però
mia.
Quello che diceva Fra non è che praticamente preconizza una Model 3 SE, se vogliamo, sì, fare il parallelo sugli iPhone, questo, no? Ecco, non è una brutta idea, perché in futuro potrebbe essere un modo per tenere sostanzialmente la stessa linea di produzione e allargare la gamma, perché oltre a tutto quello che avete detto, parliamo di un'azienda che sta rinviando prodotti già presentati, già che la gente ha già ordinato, tra la gente c'è anche qualcuno qua dentro tra l'altro, che però continuano a rimandare proprio perché la domanda è molto alta. Quindi in questo scenario pensare di introdurre altri prodotti che andrebbero ad abbassare i margini, a intasare la linea produttiva, è una follia.
Certo,
ecco, vi manderanno a casa il Tesla Bot che vi intrattiene nell'attesa, ecco.
Racconta le barzellette.
Tra l'altro sparavano delle supposizioni sul prezzo di un potenziale Tesla Bot, perché non è scontato, perché se FSD solo il pacchetto costa $12,000, adesso immaginatevi applicarlo a un robot con tutta la tecnologia che include, cioè immaginiamoci quello di Boston Dynamics, il cagnolino, quello, certo, il famoso Spot, no? Mi sembra si chiami, cioè parte da $60,000. Capisco che non sia prodotto in serie, che quindi i costi siano allucinanti, e Tesla sicuramente da quel punto di vista lì farebbe il bello e il cattivo tempo come vuole lei, però comunque sarebbe una spesa secondo me sui $50,000, ma proprio facili per un bot umanoide con
molto
FSD.
Molto di più secondo me.
No.
Molto di più, 100K?
No, secondo me
meno,
secondo
25.
Me meno. Secondo me sì, stanno speculando sui 25, però sai, comunque non è come la macchina, non è che tu ti compri il bot per tenertelo in casa, ti fa le pulizie, no? $25,000. Il contesto è un po' diverso, insomma, questo anche durante la presentazione e anche durante la call Elon l'ha rappresentato come una rivoluzione in un contesto economico-sociale di carenza di
manodopera,
diciamo, di manodopera, però manodopera generalizzata, cioè tipo lavori pericolosi, comunque sì, pagati poco, so, queste cose qua. Quindi sai, anche costasse, dico una stupidata, $30,000-$40,000 per un'azienda,
sì, una pare.
Lo ripaghi quanto? In due mesi? Te lo ripaghi in due mesi? Anche perché può lavorare praticamente H24, no? Quindi il contesto è questo qua, cioè non è che io me lo metto sul divano che mi fa compagnia. È proprio,
no, ma certo.
È un contesto diverso.
È business, assolutamente.
Oh.
Ah, è per quello che magari il prezzo potrebbe essere più alto, proprio perché parliamo di business, quindi forse sai, sta. Ci può anche stare.
Sta. Sì, sì, sì.
Bene, quindi...
Vi faccio io una domanda. Allora, le prime Model Y che usciranno dal Texas con le 4680 e pacco strutturale, pensate che... Io ho la mia idea e l'ho rappresentata nella mia, nel mio riassunto della call. Pensate che faranno due modelli diversi sul configuratore oppure semplicemente equipareranno il range EPA, quindi le stesse miglia per tutti e due i modelli, con lo stesso prezzo? Cosa faranno?
Non, secondo me non avranno lo stesso prezzo, come è successo anche per le batterie che c'erano un po' Panasonic, LG, che giravano Cina, non Cina. Però il suo configuratore sarà stessa macchina, poi vedi quello che ti arriva. Lo puoi capire probabilmente dal range, lo puoi capire da altre cose, però non c'è scritto esattamente nel configuratore, anche perché queste cose qui Tesla le ha sempre tenute un po' nascoste, no? Se ci pensiamo, a tutt'oggi non c'è scritto da nessuna parte quanti kilowattora di batteria ci sono sulle Model 3. C'è scritto long range, standard range, non c'è scritto esattamente quanti kilowattora di energia sono stoccabili e altre informazioni che Tesla comunque lascia ben nascoste, perché di fatto l'utilizzatore medio queste cose non interessano, sono per gli addetti al settore, i nerd, comunque le persone che vogliono essere un po' più informate, che sono attente a queste tipologie di dettagli, che poi non sono dettagli da poco conto, ecco, perché insomma
direi di no.
Esatto, direi
ma
anche di no.
Infatti secondo me io la vedevo invece così, cioè loro adesso mi pare su Model Y long range abbiano 315 miglia di range da configuratore, no? Allora secondo me quando uscirà, che poi adesso, cioè le stanno già producendo le prime macchine dalla Giga Texas, probabilmente avranno lo stesso range, però se sono più efficienti avranno meno batteria, cioè meno kilowattora. Però all'utente finale questo non interessa, tra virgolette, quindi secondo me non ci sarà questa differenza di prezzo, non lo so, io la vedo così. Secondo me tu la compri per quel range e ti arriva quello che ti arriva, come hai detto giustamente, anche perché lui ha detto chiaramente che, ma questo si sapeva, quelle che escono da Fremont servono poi per la parte ovest degli Stati Uniti, quelle che escono dal Texas servono per la parte est degli Stati Uniti, quindi dipende dove abiti e ti becchi quello che ti becchi.
Questo potrebbe far entrare in nelle dinamiche sociali gente che cerca dalla parte ovest qualcuno nella parte est che gli compri l'auto per poi andarla a prendere e importarla all'ovest.
Io sono disponibile, io sono est, quindi sono disponibilissimo.
Ma allora, sicuramente no, questa è una... Qui... Vai, scusami Fabrizio.
Cioè, già qui, io seguo qualche gruppo di compra e vendi Tesla, no? Su Facebook. Vi assicuro che il mercato è veramente fuori di testa. Cioè, intanto la mia macchina è aumentata di prezzo di $2,000, grazie all'FSD. Ma vi dico che si vedono dei prezzi, la gente sta cercando di comprare, magari le ha ordinate mesi fa, la ritira e poi la mette subito in vendita di più di quello che l'ha pagata, cioè cose pazzesche.
Certo.
Investire in Tesla, ma non farlo con le azioni, farlo direttamente con i veicoli, praticamente. È il nuovo investimento. La nuova frontiera. Vabbè, comunque, cioè, stiamo parlando, come dando per scontato appunto, una notizia fondamentale, importantissima, che è stata comunicata e non so in quanti se la stessero aspettando nella earning call, che è quella che appunto Texas, Austin, sono partite proprio le linee di Model Y con 4680, e non che sono partite ieri l'altro, sono partite da un paio di mesi e le stanno producendo a go-go, a parte tutti i video con i droni che fanno vedere lì nel parcheggio queste belle Model Y. Ma il concetto qual è? Che battery pack nuovo, strutturale, che ricordo non porta solo benefici in termini di magari risparmio, costi, performance a livello di autonomia eccetera, ma proprio a livello di struttura del veicolo. Cioè è stato appunto anche dimostrato, no, che con quella nuova struttura il veicolo risulta molto molto più prestante, più stabile, più solido, più più affidabile da un certo punto di vista anche alla guida, quindi è un modello, non dico completamente diverso, ma è quasi come se fosse un'altra vettura. Poi agli occhi dell'utente medio ovviamente da fuori è la stessa auto, ma secondo me anche alla guida si potrà notare una differenza e non sarà poco sensibile. Quindi è un cioè voler prendere il modello giusto adesso secondo me inizia a diventare ancora più importante rispetto a quando la differenza, come diceva Andrea prima, era solo legata magari al tipo di batteria. Poi c'erano sicuramente anche delle differenze, per esempio pompa di calore, sistemi di riscaldamento diversi, sicuramente si sentivano nell'utilizzo quotidiano, ma adesso siccome si va a toccare una parte strutturale, letteralmente, della vettura, anche la guida ne risentirà tantissimo in positivo, spero, perché se lo fanno. Il motivo è quello.
Aspettiamo il video di Fabrizio quando usciranno le strutturali per capire se percepisce la differenza tra una e l'altra, ecco.
Assolutamente.
Oh, vediamo di... Aspettiamo, dai, già... già ho avuto una gran fortuna a provare le due Model S, la Long Range e la Plaid. Ora vediamo se capiterà anche la Model Y nuova. Sarà qualcuno che la compra.
Direi. Sai che quando proverai il Cybertruck, Francesco ti adotterà proprio.
E prendo il biglietto, vengo a trovarti, chiamami.
Vedremo se farò in tempo prima di tornare in Italia, dai, vediamo.
Bella domanda. No, comunque, allora...
Mi accontento.
Sì. Mannaggia. Anche il modellino Hot Wheels per me è già tanto. Comunque...
Dai, te lo mando.
Va, figurati. Comunque, il concetto qual è? Che si è parlato appunto delle tempistiche, noi parliamo di Austin, si parla dell'inizio Q2, ho sentito dire aprile, probabilmente riusciranno anche per marzo, però le prime consegne vere e proprie da Austin fanno riferimento tra marzo e aprile, mi sembra di aver capito. Invece, Berlino è pronta? Ma Berlino è proprio pronta, ma da mo che è pronta, e si parla già di febbraio. Quindi, in realtà, se il permesso dovesse arrivare... prepariamoci già a vedere le prime consegne per febbraio. È tanta roba perché durante la earning call poi è uscito anche tutto il report di Tesla, facevano vedere alcune foto ed è interessante vedere come ad Austin venga confermato il pacco batterie strutturale, perché mostrano proprio i sedili installati sul pacco batterie, che è insomma un indizio che avevamo già visto tra l'altro a Berlino io e Andrea. Però chiaramente a Berlino non ci sono ancora, anche se avevamo visto certe procedure, in realtà a Berlino si partirà penso ancora con lo stile Cina, ok, quindi Model Y in stile cinese, per poi ovviamente una volta finita la fabbrica delle celle e dei pacchi batterie che è proprio lì attaccata alla fabbrica, allora lì si farà il salto immagino alle 4680. Quindi quello è lo stato attuale delle due fabbriche, che comunque influenzeranno non poco i numeri per questo 2022. Si pensa sui 300.000 veicoli consegnati, forse anche di più. Ricordiamoci che il 2022 è un periodo di ramping, quindi è tutto da vedere. Potrebbero consegnarne 200.000 come 500.000 in quest'anno, quindi cioè, tutto dipende un po' da come va lo scalare dei numeri. Quindi questo quanto
dovremmo essere sui 200.000 per Texas e 150.000 per Berlino, così come stime.
Ottimo, bene, molto bene. Bene, poi ci sono altre notizielle, ragazzi, non so se Andrea, Ale, avete il Notion? Sì, abbiamo delle informazioni abbastanza... Allora, innanzitutto possiamo dire che Fremont è diventata ufficialmente la fabbrica più, non grossa, però insomma quella che produce di più in tutti gli States, perché parliamo di 8.550 vetture alla settimana, quindi è la più produttiva. Questa è una notizia che potrebbe far piacere in teoria, però l'altra notizia è che Tesla probabilmente lancerà una sorta di Magic Dock, ok, nel Q3 2022, che è un adattatore incorporato nei supercharger pensato per praticamente permettere l'utilizzo dei supercharger, mi sembra, anche alle auto non Tesla, giusto? Correggetemi se sbaglio.
Parliamo di Stati Uniti,
bravo, ottima precisazione, assolutamente. E questo, altra notizia.
Questo precisiamo solo. Immagino che sia perché le porte di ricarica sono completamente diverse da Supercharger e altri network di ricarica barra vetture non Tesla, insomma.
Esatto, tra l'altro la situazione è ribaltata rispetto all'Europa, perché in Europa c'è ovviamente la CCS2 che è unificata per tutti. Io invece qui negli Stati Uniti non posso ricaricare a colonnine fast non Tesla, perché non esiste un adattatore CCS1 per Tesla, quindi certo. Io posso caricare solo ai supercharger, proprio l'opposto, insomma.
Quindi sei più scomodo di noi, sostanzialmente. Sì. Avete più supercharger, però se non è vicino a casa è un problema.
Sono un disadattato, non posso ricaricare la macchina, che devo fare?
Ma senti, una domanda allora di curiosità. A casa, le colonnine di ricarica, qua è molto semplice perché più o meno tutti quanti hanno la Type 2, che è quella, diciamo, della ricarica in corrente alternata. Lì in America vendono delle colonnine con l'adattatore per Tesla e con l'adattatore X. Ah, ok, c'è un adattatore tu che dalla colonnina di casa poi ce la cacci su e converte, diciamo. Okay.
Allora, la differenza è che qui le colonnine. Allora, il problema è con le Fast. Mm-hmm. Che le Fast hanno la CCS1 che sotto è uguale alla 2, i due connettori grossi. Ma sopra è come questa che ti sto facendo vedere. Quindi la differenza è la parte sopra della CCS. E il problema è che non esiste adattatore per Tesla. È venuto fuori qualcosa nel mercato, in uno dei mercati asiatici, e penso che lo rilasceranno anche negli Stati Uniti, però per ora non c'è. Invece per quanto riguarda le ricariche in corrente alternata, la differenza è che qui nelle colonnine il cavo è già sulla colonnina. Io non ho un cavo in macchina, certo. Come è il cavo Type 2 che c'è in Italia e in Europa. Quindi io arrivo alla colonnina, prendo il cavo, se è un destination charging io già è Tesla e lo attacco. Se invece una colonnina normale, attacco questo adattatore che comunque è dotazione della macchina.
Chiaro. Ho capito.
Buono. Buono, buono, buono. Altra notizia interessante, sembra che ritornerà il clacson classico sui refresh di Model X e Model S, il tanto richiesto clacson, perché chiaramente uno dice in momento di così
bisogno
di pericolo, di bisogno, uno ha voglia proprio di proprio clacsonare al centro invece che selezionare il tastino soft touch al lato del volante molto stiloso, quindi è un buon ritorno, secondo me è bene che siano andati in quella direzione. E poi aggiornamento dell'app che porta tantissime novità proprio all'interno dell'app. Puoi cambiare il nome della tua vettura, ma hai anche tantissime altre opzioni che io veramente potrei elencarle. Andre, tu che secondo me ci smanetti di più con l'applicazione, cioè dove va a impattare magari il cambio della posizione del contact us, la sezione per contattare piuttosto? Allora,
la cosa più interessante, ce ne sono tantissime di novità,
tantissime, sì.
Però quella che secondo me sarà più impattante nella vita di tutti i giorni, perché il resto sono migliorie un po' che lasciano il tempo che trovano, tranne per quella del colore, e poi magari parliamo. Dicevo, sì. Quella più importante secondo me, che è passata un po' in sottotono ma stavo guardando stamattina, era quella dell'input della navigazione. Non tutti sanno che per esempio da Android, ma sicuramente anche da iOS, si può inviare alla macchina la posizione per far partire la navigazione, in modo da dirgli macchina portami lì, magari ce l'hai su Google Maps, non so, qualcuno ti condivide la posizione, gliela mandi la macchina e la macchina ti porta. Allora, fino a ieri questa cosa funzionava come? Praticamente gli si veniva inviato la stringa dell'indirizzo, quindi non so, via Giovanni Mameli bla 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 1 Verona. Il problema succedeva quando la posizione era su strada senza nome o strade che non avevano un nome particolare, quindi la macchina non ti portava esattamente all'indirizzo che volevi tu. Nella nuova versione ho visto che c'è proprio una nuova funzionalità che però è nascosta, nel senso che l'utente medio non lo vedrà, che gli passerà probabilmente i dati GPS, quindi avrà il punto perfetto dove tu vuoi arrivare. che questa è una cosa molto più intelligente da fare e che sicuramente risolverà. A me qualche volta è successo di mandargli la posizione e lei mi ha portato nella parte un po', cioè un po' spostato dove volevo arrivare, perché semplicemente gli passava la stringa e quindi non era proprio esattamente dove volevo arrivare. E questa è sicuramente la cosa più, la miglioria che sicuramente impatterà di più, anche se comunque non viene utilizzata tantissimo. Poi c'è la possibilità di cambiare il nome della macchina, che non tutti sanno magari che si può dare proprio il nome al veicolo direttamente dall'interno dell'applicazione, e il colore dell'auto. Quindi se avete frappato la propria auto con, non so, in verde acido, potete mettere la vostra vettura in verde acido. Non solo, se la cambiate dall'interno della vettura, perché hanno fatto vedere un aggiornamento dalla Cina che si può cambiare anche dall'interno della vettura tramite un nuovo pannellino all'interno dei settings dell'infotainment, vi si riflette anche sull'applicazione. Quindi voi la cambiate dall'interno della macchina e aprite l'applicazione, ce l'avete verde acido, per esempio, la vettura.
La vuoi fare verde acido, Andre?
No, perché... però insomma, visto che avevo verde dietro, no, perché ci stavo guardando...
Beh, statistiche. Novità, eh? Statistiche di ricarica ci sono, bravo, infatti. Sì. Ora io... Però è una cosa un po' a singhiozzo, nel senso che io ho aggiornato l'app ma non vedo ancora le statistiche di ricarica, probabilmente perché sono ancora un po' indietro con l'aggiornamento auto, perché avendomi bloccato con la beta 10.8 non ho l'ultimo aggiornamento, quindi la leggo così. Però sono interessanti perché comunque ti fanno vedere quanto hai caricato il supercharger, quanto hai ricaricato a casa, e fondamentalmente servono per far vedere così in maniera immediata quanto hai risparmio rispetto a una paritetica benzina, ecco, diciamo così.
Esatto, a me è funzionato subito molto bene, e anzi poi ti chiede di impostare i costi di ricarica in base al tuo contratto in modo da darti una stima un pochino più realistica, è molto carina, dai, interessante, ti riporta gli ultimi 31 giorni, quindi va a scalare, mi pare che non ci sia possibilità di andare più indietro, però non male, non male. Questo mese ho risparmiato 220 euro.
La.
E da buon ligure.
No, però non è così scontato, perché quando tu cominci a vedere questo dato, se è più o meno accurato, comunque dici, però sono 200 euro che, se io penso, magari ho fatto un finanziamento dove la rata può essere 400, no? La certo. prima avevo una macchina benzina dove magari pagavo 300 e quindi comunque stai pagando meno rispetto a prima, senza considerare poi il bollo, la manutenzione, eccetera eccetera. Però è già un riscontro immediato, senza mettersi a fare fogli di Excel strani, calcoli, cioè è una cosa immediata.
Certo.
Sì.
Lo scopo credo fosse esattamente questo, come quando compri la macchina sul configuratore c'è il risparmio stimato, c'è lì, perché chiaramente è un bel gancio. E poi hanno iniziato a vendere in Cina il microfono per il karaoke. Questi non sono normali, comunque. Nel senso che adesso io non so se è un microfono cablato o se è Bluetooth, come no. Probabilmente è probabile sia un microfono Bluetooth. Adesso in chat tra di noi vi ho buttato lì la battuta che costa quanto un Beta 58 della Shure, che è un microfono che si usa più o meno su tutti i palchi professionali e che ha una certa qualità, diciamo, quindi è un attimino sovrapprezzato, però è interessante,
sono
l'aspettavo
due,
eh.
Sono due nel pacchetto, sono due.
Ah, vedi, questo non l'avevo colto, ho visto diverse. Il video che ce n'erano due ma non pensavo che fossero un pacchetto da due. No, è interessante, sarebbe anche carino provare a vedere come funziona, perché c'è tutto un tema di audio, di rientri, di certe cose, ma sarei curioso di provarlo.
Comunque nel mercato asiatico il karaoke va molto, quindi probabilmente l'hanno studiata bene.
Moltissimo va moltissimo, sì. Ci sono proprio locali karaoke.
C'erano anche da noi, tu non eri ancora nato praticamente, ma c'è stato un periodo che in Italia c'era il karaoke in ogni angolo. Karaoke è cinese,
Fiorello, sì, esatto, me lo ricordo.
Sì, ti ricordi cos'era in culla quando faceva il karaoke?
Però mi ricordo qualcosa.
ho visto i video registrati su YouTube di Fiorello.
Però in quel periodo lì, karaoke, lo ricordiamo, vuol dire orchestra vuota in cinese, nasce lì. E lì è ancora di moda come lo è stato da noi 20 anni fa, insomma 30 anni fa ormai.
Quindi in tutta l'Asia, idea. Sì, è ancora diffusissimo. Mamma mia, non pensavo. Però è bello il fatto che ti vendano due microfoni, cioè giustamente pensano già al momento di condivisione, no? Del momento del canto, del karaoke, cioè non è che ti danno un microfono perché dicono che cosa ci faccio io con un microfono, ci canto da solo, no. Potevano lucrarci un po' sopra vendendolo singolarmente, però il fatto di vendertene due ti fa proprio venire voglia di metterti a cantare nell'auto, e secondo me metterti a cantare nell'auto poi c'ha il solito effetto che si riflette appunto in tutte le altre persone che vedono due che cantano dentro all'auto e quindi dicono ah che figata, lo voglio anch'io. Sì, probabilmente in Cina funziona così.
Tutti immagini il casino in un supercharger cinese?
Dopo che magari si sono scolati la Tesla Kila,
sì. Mi sa che cominceranno a vendere più auto insonorizzate d'ora in poi.
Probabile.
Metti che quello in parte non è proprio bravissimo a cantare, non è proprio da X Factor, sai, non è proprio più una bella piacevole esperienza stare super chat.
No, a proposito di musica, salutiamo Carlo che lo vedo in chat, grande Carlo, grandissimo.
Ciao Carlo. Che starà, gli staranno sanguinando le orecchie di fronte a questi discorsi.
Sì, sì, dopo che gli hanno sanguinato, dopo che ha ascoltato le cose che ho fatto io, probabilmente avrà il colpo di grazia. No, ci sentiamo presto, Carlo. Spero di venirti a sentire presto.
No, dicevo, è affascinante vedere la Cina come si rapporta con il proprio pubblico. Cioè, Tesla Cina, come si rapporta con il pubblico? Nel senso che creano tutte queste pubblicità, questi video bellissimi che probabilmente là funzionano. Cioè Tesla si dice, no, che non pubblicizza i propri prodotti, che non fa pubblicità, ma in Cina non è proprio così, nel senso che magari non investirà nella TV, nei cartelloni pubblicitari, quelle cose lì, però lato comunicazione veramente in Cina fa dei lavori clamorosi, fa vedere molto spesso le proprie fabbriche, cioè Shanghai in questo momento, e fa vedere la gente che lavora, fa vedere gli eventi dove consegnano le auto, fa vedere appunto anche queste piccole cose, no? Il karaoke, cioè sono tutti elementi che in Cina vengono spinti da paura con dei video fatti veramente ad hoc, e vediamo in America invece che al massimo fa vedere, ok, la nuova funzione presente su Tesla Model Y, fa vedere, che ne so, la camp mode, fa vedere un cagnolino magari invece nella pet mode e basta, finite lì e arrivederci, questa è come funziona la nuova feature e ciao a tutti. Invece là ci tirano fuori l'emotional, no? Cioè è proprio il lato emotivo che probabilmente ha effetto sui cinesi, non so, sugli asiatici.
Stavo guardando Carlo che scrive: sono entrato per litigare con Fabrizio, credo che si riferisca al fatto che entrambi hanno fatto un video sull'aggiornamento grafico di Natale, dove mentre Carlo era molto, potremmo anche aprirlo al dibattito perché è carina la cosa, mentre Carlo è stato molto critico, Fabrizio invece ha spiegato anche con riferimento al contesto, diciamo in prospettiva, perché quelle modifiche sono state introdotte, e entrambi i punti di vista ovviamente hanno ragione di essere, perché da noi ora quella prospettiva è un pochino più limitata, no? E quindi non so, ragazzi,
ma c'è molto di più, c'è molto di più, perché Carlo è molto scettico sulla guida autonoma, e allora quando mi ha ospitato nel suo canale ne abbiamo un po' parlato. Però non siamo riusciti a litigare perché alla fine non ce l'abbiamo fatta. Allora dai, stiamo organizzando un'altra ospitata, così magari litighiamo meglio. Sì, sì.
Un incontro.
Si discute, tra teslari si discute, ma non si litiga. Bene.
E niente, ragazzi. Queste erano le notizie principali, poi c'è tutto il capitolo su un Cybertruck che, insomma, è apparso ad Austin, lo sta facendo vedere non poco in questo periodo Tesla, e ricordiamo è uguale a quello che mostra anche Fabrizio adesso in diretta, nel modellino è proprio identico, lo hanno aggiornato seguendo l'esempio del modellino, perché effettivamente hanno smussato non poco tutte le... le forme, soprattutto la parte frontale, ne parlavo anche con Alessandro qualche giorno fa, ha avuto un restyling leggero ma efficace, secondo me, che nelle foto che sono comparse in rete conferiscono, secondo me, tutte queste foto un look ancora più futuristico, ma leggermente più morbido, ma non morbido, perché sennò si va contro la logica cyberpunk del Cybertruck. Però è veramente, secondo me, una bella rivisitazione. Sembra essere sparita la light bar superiore in favore dei fanali appena sotto alla barra principale frontale, quindi non so se siano dei fanali particolari che rimangono accesi sempre oppure no, però insomma è diventato un po' più smussato. Bello, ed è comparso in milioni di cose, in milioni di foto, cioè Joe Rogan che mette delle foto su Instagram, alcuni dipendenti Tesla che fanno un video di più di un minuto dove girano intorno, girano proprio letteralmente a 30 centimetri dal Cybertruck e fanno vedere che non ci sono le maniglie, probabilmente si aprirà con un sensore o a sfioramento sempre sulle portiere, insomma... Ci sono tutti degli accorgimenti che fanno capire. E c'è sempre però il tergicristallo,
Infatti, stavo proprio per dirlo. Dove sono i laser?
Non ancora.
E ricordiamolo che Tesla ha un brevetto per pulire il parabrezza con una tecnologia laser che avrebbe rimosso quel bellissimo... cos'è? Un metro e mezzo di parabrezza.
È grosso.
È una cosa enorme e tra l'altro stona, secondo me, poi per carità i gusti sono gusti, parecchio sul design di Cybertruck.
Però sulle ultime foto sembra... Quelle che ha messo Joe Rogan sembra molto più curato, non era poi così male, rispetto al primo video in cui si è visto che effettivamente sembrava una spazzola buttata lì sul vetro, nelle ultime foto sembra molto più integrato e c'è una foto ripresa dalla sinistra dove proprio si vede che il vetro è sporco e c'è il segno appunto di questa super mega spazzola. E devo dire che copre gran parte del parabrezza, e quindi non la vedo così male. Vale.
Sì, è vero, concordo. Cioè, senza chiaramente parliamo di un mezzo più carino, però pensavamo molto peggio dalle prime riprese dalla factory di Fremont dall'alto, cioè lì sembrava veramente una cozzaglia appoggiata di sopra. Sarà forse anche il parabrezza un po' stondato che rende più omogenea forse anche la sua posizione, piano piano sta entrando un po' anche nelle nostre teste questo tergi.
Ma tanto mancano... non lo vedremo per un anno ancora, quindi almeno un anno.
Esatto. No, ecco, a proposito, perché, ok, non lo vedremo perché introdurre un altro veicolo è sicuramente improponibile in questo momento per Tesla, però Elon Musk ci ha tenuto a specificare che loro non è che hanno un problema lato batterie, e questa è un'altra chicca che è piccolina, ma in realtà è tutto, perché è come dire, ok, noi non abbiamo problemi di petrolio, cioè, nel senso, una roba di questo tipo. Però il concetto qual è? Lui ha detto che non solo vogliono farlo... presto, ma con i dovuti tempi, ma vogliono renderlo affordable, cioè vogliono renderlo economico, comunque ad un prezzo che, considerata tutta la tecnologia, lui si è focalizzato sulla tecnologia che verrà inserita in questo pickup, ecco, quella sarà da abbattere in termini di costo. Il resto insomma è già pronto, nel senso il pacco strutturale alla fine le batterie le hanno, probabilmente devono sistemare qualcos'altro a livello di assemblaggio, catena di produzione, però il concetto è la tecnologia che verrà inserita al proprio interno. Ci sono delle foto che mostrano addirittura un display dietro al volante, quindi attenzione, perché noi eravamo abituati a vedere Cybertruck con un solo schermo al centro e si è vista questa sorta di dashboard dietro al volante, probabilmente sarà stata temporanea, non lo so, però insomma la tecnologia dietro quel veicolo è tanta, cioè cosa fa? Andrà nell'acqua addirittura? Si sentivano voci anche di questo tipo, quindi aspettiamoci di tutto. Chiaro è che se poi te lo buttano fuori a $120,000 va troppo in contrasto con i $39,000 del single motor eccetera, va bene se lo buttano fuori a 60, ok, però devono cercare di buttarlo fuori quando è finito, con tutto il ben di Dio che ci mettono dentro, ad un prezzo accessibile in un certo senso, se no non è più un Cybertruck, è un Cybertruck Elite, cioè una roba di più. Bello però. Bello, bello.
Molto bene. Va bene. Bene, ragazzi. Direi che anche oggi il nostro dovere di informazione l'abbiamo assolto.
Di qualità.
Ringraziamo veramente tanto Fabrizio. Poi dobbiamo ricambiare assolutamente il favore facendo una puntata serale in un orario più comodo per lui, e dove magari ci fa vedere anche in live qualche gli ultimi aggiornamenti del full self driving e anche dei modellini del Cybertruck ovviamente. E
no, beh, ma guarda, ti interrompo solo un attimo perché così raccontiamo anche il background che c'è dietro questa pagina, questa puntata. L'idea era di fare un pezzettino in live con l'FSD, però ieri è nevicato qua e adesso ci sono 23 Fahrenheit che sono meno 5 più o meno, e quindi ci sta che c'è un po' di ghiaccio per terra, e poi con la sera comunque non sarebbe venuto bene. Quindi l'idea, dai, per il futuro è trovare un orario decente in cui riusciamo a far vedere qualcosa, magari dove, non so, mi chiedete prova ad andare lì, proviamo, vediamo un po' cosa fa, come reagisce un incrocio. E poi se faccio il botto facciamo un sacco di views, insomma.
Esatto. noi saremo qua a pregare per qualcosa di
succulento.
Scherzo. Va bene, grazie mille ancora.
Grazie veramente a tutti. E niente, ragazzi, ci troviamo tra solita settimana.
Fantastico.
Condividete, mettete commenti, andate a vedere il canale di Fabrizio, ovviamente trovate il link anche del canale di Carlo, fra lo mettiamo anche quello di Carlo, famiglia è quella, e niente, tra una settimana ci troviamo qua con qualche altra nuova notizia.
Di sicuro. Ciao a tutti.
Alla prossima.
Ciao ragazzi, ciao, buona domenica.